Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo e dalla squadra di quest'oggi, Luciana Fantigni e Silvia Giovanrosa in regia, Mario Scattone alla parte tecnica, Radio Vaticana Italia. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp, se volete scriverci, 335 12 43 722. Siamo alla vigilia di una importante giornata domani per Papa Francesco. Intensa mattinata, si recherà a Bozzolo in provincia di Mantova e poi a Barbiana nel Mugello per pregare rispettivamente sulle tombe di Don Primo Mazzolari e di Don Lorenzo Milani. Decollerà dall'eliporto Vaticano alle 7:30 del mattino, prima tappa di questa visita, lo ricordo, si svolgerà in forma privata a Bozzolo, dove Papa pregherà e terrà un discorso commemorativo ai fedeli presenti in chiesa e poi atterrerà intorno alle 11:15 di Barbiana, dove visiterà in privato il cimitero, pregherà sulla tomba di Don Lorenzo Milani, che ricordo moriva esattamente 50 anni fa, e poi nel giardino adiacente anche qui terrà un breve discorso commemorativo alla presenza dei discepoli, di un gruppo di sacerdoti della diocesi e di alcuni ragazzi ospiti di casa e famiglia, circa 200 persone. Tra gli allievi della famosa scuola di Barbiana c'era Nevio Santini, che appunto l'ha frequentata dal 61 al 66. Noi lo raggiungiamo proprio nel pieno dei preparativi di questa breve ma intensa visita. Allora, signor Nevio, con quale stato d'animo si accinge ad incontrare Papa Francesco nella sua Barbiana?
Mi sento molto ma molto felice che Papa Francesco venga sulla Barbiana a rendere omaggio a un sacerdote che ha speso la sua breve vita a dare la parola a dei montanari, figli diciamo di operai e di contadini. Questa è una cosa bella e oggi io mi sento soddisfatto e mi sento realizzato di questo, perché tra l'altro ho vissuto anche momenti molto critici a proposito appunto dell'isolamento a Barbiana, eccetera.
Ce li vuole un po' raccontare questi momenti critici?
No, momenti critici ci sono stati anche nei rapporti con la Chiesa, con i Vescovi, momenti critici quando scrivemmo l'obbedienza non è più una virtù, la lettera ai giudici, abbiamo visto in pericolo la sua vita anche quando si scrisse nel 65 l'obbedienza alla piena virtù, perché venivano lassù giornalisti, fascisti, lettere minatorie e addirittura i nostri genitori facevano nottata lassù, dormivano lassù, la mattina andavano a lavorare, giorni e giorni e mesi molto molto tristi. Eravamo dei bambini, diciamo, perché 15 anni, lo abbiamo difeso in tutto e per tutto, diciamo, ecco, li facevamo
da scudo,
da cane da guardia, perché poi era tutti i giorni una musica del genere, venivano su, chi lo voleva riprendere con delle cineprese da lontano, sicché appena si scorgevano, si andava incontro, si impaurivano, scappavano via.
Quindi lei non ha mai avuto nessuna esitazione, perplessità, dubbio che Don Lorenzo Milani potesse in qualche modo tradire la vostra fiducia, il vostro senso di abbandono ai suoi insegnamenti, alla sua figura?
Assolutamente no, eravamo ben convinti ormai di chi avevamo davanti, il priore, il maestro, il sacerdote, diciamo il nostro babbo, perché poi ha fatto da babbo a tutti. La presenza nostra a casa era soltanto un'ora e mezzo la sera, due ore, poi finiva lì, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 19:30 eravamo a Barbiana. Le cose si sentono, no? Dentro, quando c'è uno che ti vuol bene, benché, insomma, la scuola e tutto il resto era abbastanza dura per te, stare lassù tutto il giorno, però si vedeva giorno giorno che noi miglioravamo sempre di più, si imparava tutti i giorni cose nuove, perciò i genitori erano contenti.
Cosa le piaceva di più studiare?
Ma studiare lì ti appassionava sempre qualcosa, bello era quello di approfondire temi che venivano trattati insieme e alzarsi dal tavolo dopo che tutti e 30-35 ragazzi avevamo capito quello che lui ci aveva insegnato. Non c'era assolutamente un ragazzo che rimaneva indietro. Lui capiva dalla nostra conoscenza che voleva tutti i giorni, manca poco, un dialogo privato con noi, poi la confessione del sabato sera, bisognava confessarsi, anche quello non era più una confessione, ma era una continua conoscenza di noi stessi e della nostra, diciamo, del nostro interiore, ecco, voleva scalfire dentro per conoscerci nel profondo dell'anima.
E questo credo che l'abbia aiutata e abbia segnato anche proprio tutta la sua vita.
Questo mi ha segnato una cosa impressionante. Da Barbiana non è che si sia venuti via con un marchio a fuoco, però la Barbiana è stata una scuola democratica, una scuola che ha, diciamo, una democrazia dettata da lui nel modo migliore, diciamo. Ecco, per me Don Milani è un riflettore, diciamo, acceso notte e giorno, ecco. Io vedo questa luce davanti e quando posso seguirla, la seguo. Molte volte mi rivolgo a lui e gli dico: priore, io non sono mica te.
Aiutami.
Però ecco, questa luce mi illumina sempre.
Ma litigavate?
Qualche volta, così, sai, eravamo ragazzini, eravamo molto molto vivaci, eravamo ragazzi che non ci mancava la forza, molte volte di salire anche su un albero come una scimmia, per dire, ecco, eravamo ragazzini che qualche volta si rispondeva, qualche volta. E lui molte volte capitava e poteva anche reagire con qualche scappellotto. Eravamo ragazzi comuni, era la scuola che era diversa, noi eravamo ragazzi come tutti. Era la scuola che ti avvinceva e che con lui, maestro, sacerdote, tutto, riusciva a tenerti lì e farti interessare. Il suo obiettivo era quello di farci degli uomini liberi, no? Capaci di capire un po' la realtà, di difendersi, di essere partecipi, di pensare, di saper scegliere. Noi per forza bisognava attaccarsi a questo, perché poi tu vedevi nel domani un orizzonte migliore, capito? Perché continuavamo ad andare lassù? Perché quando lui ti brontolava qualche volta, ti dava qualche scappellotto così sulle spalle, ma non senza, te non andavi via la sera se lui non ti aveva preso da una parte e ti aveva ancora una volta parlato e dialogato con te, perché ti aveva brontolato, perché ti aveva detto questo, capito?
C'era sempre il momento chiarificatore, insomma.
Erano dei momenti chiarificatori, perciò te andavi via la sera e tu eri orgoglioso del giorno dopo di tornare lassù, perché tu vedevi c'era questa trasparenza in lui verso di noi, questo modo di insegnare e dialogare, che ti appassionava.
Nevio, insomma, qualche episodio particolarmente bello che le piace ricordare di quegli anni?
L'andare all'estero, un volere da lui che bisognava affrontare anche questo diciamo, traguardo dell'estero. Noi arrivare lassù, io cominciai a imparare il francese, sono partito dopo 3 anni, sono partito per la Francia da solo, sono stato 2 mesi e mezzo in Francia, a Lione, cioè poi sono tornato, e questi erano momenti belli, erano momenti che a raccontarlo oggi sembra una favola, perché partire negli anni 65, figlio unico come sono, lasciare la famiglia e andare via, questo vuol dire che in 3 anni lui veramente
vi aveva forgiati come uomini,
un cittadino sovrano veramente, come lui diceva, perché è arrivato lassù timido, pauroso, un povero montanaro che non parlava, dopo 3 anni partire e andare a Lione da solo, altro che miracoli. Poi sono tornato da Lione, mi sono studiato l'inglese lassù, e l'anno successivo, sempre tramite lui, mi ha mandato in Inghilterra, sono stato 10 mesi a Londra, vicino a Londra.
Voglio
dire, questi sono momenti belli, eravamo orgogliosi, saltava per l'aria quando ci diceva che bisognava partire, era talmente tanto contento che molte volte quando veniva al paese per telefonarci, che ci fissava la telefonata in posto pubblico, la mia mamma mi diceva: Nevio, te non puoi capire, non piangevo io quanto era commosso lui quando sentiva la vostra voce dall'estero.
E questa lettera alla professoressa?
Ma la lettera alla professoressa, anche questa appunto è stata una cosa molto molto soddisfacente per noi. Tra l'altro io, quando è stato cominciare a lavorare la sua lettera alla professoressa, poi io sono andato a lavorare dopo. Io l'ho vissuta tornando a Barbiana il sabato e la domenica per finirla, e da su sono stato dal 61 al 66. Era da lavorare e poi tornavo il sabato e la domenica per finire la lettera. E questa è stata un'ultima prova di ragazzi che si sentivano aperti con il mondo. Per l'amor di Dio, lui era il regista, ci dava i temi da trattare e noi bisognava buttarli giù, e poi da lì è venuto fuori tutto il lavoro dettagliato, togliere le frasi in più, togliere gli articoli in più, gli avverbi, gli aggettivi, fino a che si doveva semplificare il tutto in modo di che capissero e quello che si scriveva, se no è inutile scrivere, diceva, no, lui. Quando fu fatto il copione di questa lettera, ci disse a tutti, anche qui, guarda, è una cosa molto bella, dell'umiltà in cui lui anche viveva, no? E nel rispetto dei genitori analfabeti, che non, insomma, erano sempre stati contadini, operai, sfruttati, eccetera, eccetera, sentirsi dire se i vostri genitori la capiscono dopo averla letta e leggetela a loro, si pubblica, altrimenti se non la capiscono si strappa tutto. Pensa un po', il lavoro di un anno e mezzo ridotto a questo pezzetto che i genitori dovevano capire quello che si scriveva, perché effettivamente non è diretta alla professoressa,
certo.
ma è diretta ai genitori,
certo.
Perché si organizzassero, perché cambiasse questo modo di far scuola.
Senta, signor Nevio, a livello di cammino di fede, ecco, cosa ha imparato di più da Don Lorenzo?
Ma la fede non è che lui prodigasse molto di farci rancuccare, la fede. Lo diceva sempre a chi veniva, non devo essere io a farmi vedere che sono sacerdote, devono essere loro a capirlo. Però, e tutto questo l'ha fatto perché ha creduto fino in fondo nel Vangelo, in Gesù, eccetera, eccetera, perché altrimenti non so se un sacerdote potrebbe aver fatto quello che ha fatto in quelle condizioni la sua Barbiana. Era sempre col breviario in mano, ogni volta se ha bisogno, i ragazzi più grandi non sapevano spiegare qualcosa ai più piccoli, andava lì e chiamava lui, veniva lì, stava un'ora con noi a spiegarci, e faceva il Vangelo la domenica mattina con la carta della Palestina attaccata nella scuola, e non era una dottrina o un ripetersi di storielle, era la vita di Gesù in Palestina.
Papa Francesco e Don Lorenzo, due persone vicine, secondo lei simili?
Per me sono due persone che possono andare a braccetto tranquillamente senza problemi, una fotocopia, capito? Di Papa Francesco, Mazzolari, Don Milani, poi c'erano stati altri, Don Bensi, Don Fascibeni, La Pira, erano tutte persone in quei tempi, a quei tempi era Don Mazzolari più vecchio, sa, però, che erano, diciamo, il risorgimento fiorentino, ecco.
Ci risentiamo dopo la visita, così ci racconta, facciamo così.
Va bene, si guarda raccontare qualcosa.
Un abbraccio forte, grazie.
Grazie, ciao.
Sergio Tanzarella è ordinario di storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, a Napoli, sezione San Luigi, anche il curatore dell'Opera Omnia su Don Lorenzo Milani. Grazie di essere con noi, ben trovato.
Buongiorno. buongiorno a tutti.
Cosa l'ha colpita in questa testimonianza di Nevio?
È una testimonianza sempre straordinaria riascoltarlo. C'è una frase che mi sembra sia la sintesi dell'impegno umano e sacerdotale di Milani: nessuno deve rimanere indietro.
Sì.
E dal momento che faceva riferimento lei alla fine della sua intervista a Papa Francesco, mi sembra che tanti interventi del Papa, ma in particolare quello del 27 maggio di quest'anno a Genova, quando il Papa ha apertamente intervenuto contro l'idolo della concorrenza, del carrierismo, della cosiddetta meritocrazia, mi sembra che davvero sia sulla linea milaniana, non deve rimanere indietro, e una società che pensa di strutturarsi grazie alla concorrenza e al carrierismo in realtà crea le condizioni per la sua rovina. Quel discorso di Papa Francesco a Genova nell'incontro con i lavoratori
mirabile
andrebbe letto e fatto conoscere.
Assolutamente sì. Tra l'altro a me veniva in mente, quando ascoltavo Nevio parlare di questo sforzo di Don Milani di creare prima di tutto dei cittadini liberi dentro una cultura democratica, che era poi quella che come stile si respirava nella scuola di Barbiana. Quindi li invitava alla trasparenza, a conoscere la Costituzione, insomma, ad essere dei bravi cittadini. Mi veniva in mente anche il recente dibattito sulla corruzione, che tra l'altro ha messo in luce proprio questo fervore da parte della Chiesa di impegnarsi ancora di più per appunto contrastare tutte le forme del crimine organizzato, anche di pensare eventualmente alla questione, insomma, relativa alla scomunica per corruzione e associazione mafiosa. So che peraltro, Sergio, lei è da sempre impegnato nella promozione della legalità.
Ma innanzitutto la passione di Milani per la Costituzione è un elemento fondamentale che egli individua come appunto indispensabile. Sosteneva Milani: da bestie a santi in un passo solo non si può diventare. Bisogna prima diventare uomini e donne, dotati dunque della parola e dunque cittadini. E lui se ne accorge della sua pastorale iniziale quando si rende conto che chi lo ascolta non capisce nulla di quello che lui pronuncia. Dunque un'evangelizzazione impedita dalla parola che è sconosciuta, dalle parole che sono sconosciute. Da qui il suo impegno e per formare innanzitutto dei cittadini che sappiano leggere, scrivere e conoscano i propri diritti. Ma dall'altro lato l'elemento direi fondamentale richiamato anche quel convegno è che la illegalità calpesta la dignità della persona. E questo non può ovviamente non riguardare anche la Chiesa e la sua opera di evangelizzazione. E a questo punto come non ricordare la lettera Don Piero contenuta in Esperienze Pastorali Milani, dove vengono riaffermati appunto i principi del cittadino, che vengono invece calpestati nel lavoro nero, nel lavoro notturno, nel lavoro festivo, nel lavoro non pagato. Purtroppo la considerazione è che nel tempo presente siamo in condizioni molto simili, e mi sembra che Francesco su questo è intervenuto più volte nella condanna del lavoro nero. Non è soltanto un problema, pur grave, gravissimo, di associazioni criminali, mafia, camorra, 'ndrangheta, ma in modo più diffuso e capillare è una illegalità che calpesta la dignità delle persone attraverso il lavoro schiavistico, paraschiavistico. L'attualità di Milani dunque resta purtroppo in questo punto straordinaria.
Quando Nevio citava alcune figure, chiaramente Don Milani, poi Don Mazzolari, La Pira, ha pensato al fatto che oggi mancano dei leader capaci davvero di illuminare la coscienza dei cittadini verso degli ideali veramente di democraticità, di sana, ecco, senza populismi?
Due considerazioni. La prima è che le figure richiamate, quegli anni, quanto a distanza, La Pira, Rivoldo, Mazzolari, Milani, figure di un'epoca che oggi, anche grazie a Francesco, a questo suo pellegrinaggio, alle due tombe, vengono poste a noi, ritengo, come pure esemplari. Non si tratta, mi sembra, di una, come alcuni sostengono, di una riabilitazione di Mazzolari sì. Milani, casomai dovrebbero essere riabilitati i persecutori, ma si tratta proprio di ripresentarli come testimoni esemplari anche nella nostra stagione, nella quale sì, dobbiamo considerare, non abbiamo quella ricchezza che fu però tanto perseguitata. Sembra che questo è un punto fondamentale, direi dobbiamo ritornare a queste figure perché hanno ancora da dirci e da insegnarci molto.
Professor Tanzarella, un accenno breve alle opere che si conoscono meno di Don Milani e su cui lei invece è intervenuto con un lavoro puntuale e approfondito.
Ma in particolare nell'opera Omnia abbiamo recuperato nuovi scritti, nuove lettere, ma in particolare per me la lettera ai cappellani e la lettera ai giudici restano dei testi ancora da leggere, da studiare, da proporre ai giovani.
Perché?
Milani fa una straordinaria rilettura della storia civile italiana, dell'Italia unita, e legge le contraddizioni e anche la ferocia. Le guerre combattute dall'Italia sono state tutte guerre inutili, come tutte le guerre, dunque non vanno celebrate, con buona pace di coloro che in buona fede anche hanno perso la vita. E questa rilettura resta ancora oggi una rilettura particolarmente comoda davanti alle celebrazioni della recenti, della prima e contemporanea, adesso ancora fino al 2018, della prima guerra mondiale. Ancora una volta tornano le parole di Francesco nella visita al sacrario dei morti della prima guerra mondiale, in luogo di fare una celebrazione ancora una volta mistificante, il Papa ha affermato straordinaria. La guerra è follia. Quelle parole penso che segnano, anche dovrebbero segnare, e dovrebbe essere un insegnamento e un segno di trasformazione rispetto alla mistificazione delle celebrazioni. Milani, nelle due lettere, ai cappellani e poi ai giudici, articola questo discorso di rilettura storica della storia civile. Non mi sembra che questo suo insegnamento sia stato poi davvero accolto.
Grazie al professor Sergio Tanzarella, ricordo, ordinario di storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Luigi. Buon lavoro, torneremo magari a parlare di Don Milani dopo la visita del Papa di domani a Bozzolo e Barbiana. Grazie.
Grazie, buongiorno.
Io mi fermo qui, vi ricordo il nostro sito radiovaticana.va, grazie a Luciano Fantini in regia, Mario Scatton alla parte tecnica, un caro saluto da Antonella Palermo, continuate a seguirci, buon proseguimento.
Sono Max, ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada?
Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.